Ben arrivati. Questa volta non abbiamo vinto la furia degli elementi per arrivare fino a qua. Forse il freddo ci sta lasciando. In ogni caso ci scaldiamo vicendevolmente con la preghiera pasquale che ci introduca all'ascolto e soprattutto alla preghiera del Vangelo. Dopo il segno di croce, alle mie sottolineature di preghiera rispondiamo insieme dicendo Alleluia. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Esulta Regina del Cielo.
Alleluia.
Cristo che hai portato nel grembo.
Alleluia.
È risorto come aveva promesso.
Alleluia.
Prega il Signore per noi.
Alleluia.
Bene, preghiera pasquale sia perché siamo nel tempo di Pasqua, sia perché in croce, in modo particolare, il Vangelo che affrontiamo questa sera. Sono tre versetti. Il Vangelo di per sé è molto breve, questo ha una serie di vantaggi. Marco 8, dai versetti 11 al 13. Ricordo molto velocemente il contesto, perché questo è un brano proprio che sta a cerniera, ma che comunque ha una dignità tutta sua e una solidità tutta sua. Però sta a cerniera tra il brano della volta passata, la seconda moltiplicazione dei pani, questo grandissimo segno dal cielo, e lo dico apposta, questo grandissimo segno dal cielo donato dal Signore Gesù, e il brano prossimo, che è già preannunciato dall'ultima parola di questo brano, dove Gesù e i suoi saranno su una barca. E noi ormai per esperienza sappiamo che sulla barca succede di tutto. Infatti prepariamoci, perché il temporale si sta avvicinando. In questo brano si sentono i brontolii del tuono, ma piogge e grandine alla prossima, e quindi ombrello è la prossima volta, mi raccomando, oltre che salvagente, braccioli, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, in questo contesto, ripeto, il testo di oggi che leggo. Vennero i farisei e si misero a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli sospirò profondamente e disse: perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, a questa generazione non sarà dato alcun segno. Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l'altra riva. Ecco il testo. Dicevo, i testi brevi hanno un vantaggio, mettono in modo particolare in risalto alcune metodologie della lezione, quindi ci fanno veramente fare un po' di scuola. È impegnativo andare a scuola alle 9 di sera, ma fa bene in questo caso. Quindi cose che ho anche vi ho già detto e vi ripeterò ancora, che voi già sapete, ma fa bene sentirle, sperimentare una volta di più. Prima di tutto, sappiamo che il Vangelo è un testo ipersintetico. È passato ormai nella storia quella battuta molto bella di Ino Sbiffi, che dice: ma insomma, io ho dedicato tutta la vita a Gesù, amo i Vangeli, e i Vangeli neanche mi hanno raccontato, neanche mi dicono il colore degli occhi di Gesù. Il Vangelo è così sintetico che lui dice: beh, ci sarà scritto da qualche parte di che colore aveva gli occhi? Non c'è. E infatti non per niente poi l'hanno dipinto biondo con gli occhi azzurri, perché questa indeterminatezza ha permesso anche queste assurdità. Noi non sappiamo gli occhi di Gesù, azzurri è un po' difficile. Quindi il Vangelo è sintetico, e proprio perché è sintetico ogni parola ha un peso, soprattutto le parole che potrebbero non esserci. Facciamo l'esempio, riprendiamo questi versetti, io tolgo alcune parole e tutto fila via liscio. Questo vuol dire che quelle parole sono proprio importanti. Se ci fosse scritto: vennero i farisei e si misero a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo. Ma egli disse: perché questa generazione chiede un segno? Vedete, funziona. Cos'è che ho tolto? Ho tolto il per metterlo alla prova, che è il finale del versetto 11, e ho tolto l'inizio del 12, sospirò profondamente. Ecco, proprio per il fatto che questo brano starebbe in piedi anche senza queste cose, è una spia che queste cose sono importanti. Allora, per metterlo alla prova, guardate, io su questo un po' mi arrabbio, ovviamente non con voi, ma contro una parte della tradizione cristiana nella quale siamo, che si è sempre rivelata abbastanza stupida nel non porre attenzione quando a Gesù, cosa che vi ho anche già detto tante volte perché è proprio importante, si chiede una cosa e lui risponde, ma è per metterlo alla prova. Quel per metterlo alla prova cambia tutto. Esempi di tradizione stupida: sono stati scritti libri alti così su il rapporto tra Chiesa e Stato, tra potere religioso, potere civile, per esempio dalla famosa risposta di Gesù, date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. La questione è che gliel'hanno chiesta per metterlo alla prova. E quando uno ti chiede una cosa per metterlo alla prova, è diverso il pelo. Esempio, no? Se io chiedo a Monica, non mi risponde una domanda, ma quando è che vai in vacanza? E glielo chiedo e perché voglio bene a Monica, magari la vedo un po' stanca, desidero che si riposi un po' e per affetto le chiedo quando va in vacanza. A questa domanda Monica giustamente mi risponderebbe in vento, a metà agosto sulle Dolomiti. Ma se io dicessi, Monica, quando è che vai in vacanza? Pensiero dietro, che ti svaligio la casa. È un'altra domanda. Cioè, le parole sono sempre le stesse, sono Monica, quando è che vai in vacanza? Ma a questa seconda domanda, l'ideale, diciamo che Monica abbia molto lo spirito di Gesù, la risposta sarebbe, certo che la tua malizia non va mai in ferie. Perché? So che poi noi non dovremmo andare da lei a dire, ma come sei stata maleducata, ti hanno fatto una domanda e non hai risposto. Due sventole che ti rispondo, se tu mi chiedi quando vado in vacanza perché vuoi svaligiarmi la casa. Ecco, attenzione che nel Vangelo, purtroppo, quasi sempre le domande sono fatte così. È per questo che Gesù risponde in modo strano, a volte sembra un po' sgarbato, a volte risponde con altre domande. E come risponderesti tu a uno che ti chiede quando vai in vacanza perché vuole rapinarti la casa? Saresti un bello stupido se gli dici, ah guarda, vado sulle Dolomiti in agosto, bravo. Per metterlo alla prova è importante. Tra l'altro il non accorgersene, perché noi non ci accorgiamo di queste cose? Perché non abbiamo fatto profondi studi di Bibbia, di teologia? No, perché siamo poco attenti al Signore e non ci scatta subito quell'affetto protettivo, se volete. Paradossalmente, il nostro non è un problema di teologia biblica, è un problema affettivo verso Gesù. Oh, quando Gesù viene messo alla prova io mi arrabbio. E cavolo. Tra l'altro, se qualcuno di voi sta pensando, ma come la stai facendo lunga, e mi metta alla prova, sappiate che questo verbo è lo stesso di Marco 1,13. Cosa c'è scritto a Marco 1,13? Marco 1,13, siamo all'inizio del Vangelo, no? C'è stato Giovanni Battista. Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto e vi rimase 40 giorni tentato da Satana. È satanica la domanda dei farisei. Tentato da Satana. Il verbo è perizomenos. Vengono i brividi. Sono santi i brividi. Quindi, e in effetti, perché è satanico? Perché, guardate, non esagero, perché è omicida questa domanda? Esattamente come lo sarebbe la mia, nel senso appunto della rapina, ma quando è che vai in vacanza per dire ti rapino la casa? È omicida perché uccide proprio ciò che Gesù è. Chiedono un segno a Gesù appena dopo lui che ha fatto la moltiplicazione dei panni, il segno più grande che c'è nel Vangelo, e per lui, e lo fanno lui, che è il segno della presenza di Dio. Dico adesso questa cosa, dopo la carico ulteriormente. Se questo discorso vi fa magari addormentare perché sembra troppo teorico, prendiamo delle esemplificazioni omicide, con la O minuscola, per carità, con la O minuscola, ma della nostra vita quotidiana, no? Mettiamo che, cioè adesso cambio bersaglio, Monica basta, mi dirigo su Fabio, adesso tocca a te. Mettiamo che finiamo, sapete, no? Il parlo fino alle 9:30, poi facciamo il quarto d'ora di preghiera, poi il salmo, 9:50 abbiamo finito, stiamo uscendo e Fabio mi dice, Don Dario, una cosa da chiederti. E io, Fabio, di pura, appunto, secondo il linguaggio evangelico. Senti, Don Dario, io avrei un desiderio, ma perché, ripeto, mi fa sta domanda appena finita questo ambaradan lì, ma perché nella nostra parrocchia non facciamo niente per leggere insieme il Vangelo e pregarci sopra? E uno dice, oh, ma, cioè, ma cosa abbiamo fatto finora? Cioè, è omicida rispetto a quello che abbiamo fatto. Vi sembra tanto strana sta cosa? Guardate che è nella quotidianità, a me è successa anche ieri, no? Sentite, esemplificando si perde di intensità, per cui adesso questi esempi colgono un aspetto, ma quanto è triste, ma triste anche perché ti accorgi, esempio che vi ho fatto tante volte, no? Ci si accorge qui, è proprio anche segno di una grande sofferenza della persona. Ma quante volte capita, no, nella vita che telefoni a uno e la prima cosa che ti dice è non ti fai mai sentire? È piccola, ma io ti telefono e non mi chiami mai. È questa struttura qui, Mi è successo all'ultimo ogni settimana vado a trovare gli anziani, i malati, a portare la comunione. Ostrica, una signora mi ha colto così, Don Dario non si fa mai vedere. Ero andato lì a trovarlo. Per carità, poi c'è la sofferenza, la fatica, poi magari potrei andarci molto di più, ma è omicida, perché poi tu che se mentre vai a trovare una persona, questa si lamenta che non la vai mai a trovare, cosa fai? Ti viene da andare via. Da andare via, al limite, per andarla a ritrovare, perché sta usando del tuo esserci per dire che non ci sei. È un'esemplificazione, ma non è che nel Vangelo capitano delle cose, no? Nella vita capitano le stesse cose che nel Vangelo. Chiaramente a Gesù succedono allo stato puro, le altre cose sono molto analogiche, però è quello, è questo essere omicidi, non è tirar fuori la pistola e ti sparo addosso, è non ti riconosco. Nel tuo venire di fronte a me io ti dico che non ci sei. E questo è omicidio. Analogicamente. In Gesù invece è il massimo. Ah, poi l'hanno ucciso Gesù, È così poco retorico questo discorso che poi, e dai, è stato fisicamente ammazzato. La prova. Andiamo su Gesù adesso. E adesso vi faccio una domanda per mettervi alla prova, ma non in senso omicidio, in senso un po' barra scolastico, barra comico. Qui Gesù fa due cose da un punto di vista fisico, lasciamo stare un attimo le parole, ma sono due cose fisiche che descrive il Vangelo. La prima, sospira profondamente, più o meno. La seconda, se ne va, li lascio. Attenzione, occhio alla prova. Questo, Gesù che sospira e se ne va. Cosa vi fa venire in mente del Vangelo di Gesù Cristo? Bravi. Messi alla prova. Promosse, se no era un caos, si doveva stare qui fino alle 2 di notte. È importante questo, perché anche qui c'è scritto sospirò profondamente, poteva esserci scritto si mise le mani nei capelli, digrignò i denti, pestò i piedi. No, c'è scritto sospirò profondamente. E anche qui è inutile adesso citare tutta la Bibbia, a partire da Genesi 1, lo spirito di Dio che leggeva sulle acque, il respiro, lo spirito, lo spirare di Gesù in croce è tutta una roba connessa, mentre se ne va. Ecco, questo punto è molto bello perché anche qui questo sospirare e andarsene può essere letto proprio su un ampio raggio di livelli. C'è un livello basico, umano, bello, che non deve essere cancellato. Gesù sospira e se ne va perché si è rotto, non si può andare avanti. Però avete capito, cioè si è proprio stufato. Gesù, vero uomo, esattamente come tutti, a un certo punto dice, basta. E questo livello c'è e non va cancellato. Però non è l'unico. Qual è la prova più dura che Gesù sta subendo qui? C'è un bellissimo pezzo, dobbiamo ancora incontrarlo, dove Gesù non solamente sospira ma aggiunge: generazione incredula e perversa, fino a quando starò con voi? Fino a quando vi dovrò sopportare? Sentite, ci stufiamo noi gli uno degli altri, figuriamoci Gesù quando ha a che fare con, cioè, siamo pesantissimi, io per primo, cioè, provate a pensare, uno con la sensibilità, l'intelligenza di Gesù, dopo 2 secondi si è rotto. A noi a volte capita già dopo 4 o 5. La grande prova che Gesù ha subito per tutta la vita è quella di, espressione tecnica, mandarci al diavolo, senso tecnico. Queste 2 righe potrebbero essere lette così in senso punitivo: mi chiedete un segno, andate a quel paese, non vi do nessun segno, me ne vado. C'è un livello basico umano che è così, ma la cosa bella è che senza cancellare questo livello si può andare in modo più profondo. In realtà qua Gesù, appunto perché in qualche modo sta anticipando la sua Pasqua, il suo emettere lo spirito andandosene, cioè morendo, sta iniziando non a mandarli al diavolo, ma a fare qualcosa di infinitamente più grande, che è quello di entrare in loro come spirito, come soffio esplicito. Quando arriveremo all'acme di questo rifiuto, cioè la morte di Gesù in croce, quello è un punto drammatico della storia. Lì veramente noi tutti da Dio potevamo essere mandati al diavolo. Cioè, Gesù è l'inviato di Dio, è il Messia, è il figlio di Dio, e Dio fatto uomo viene rifiutato. Rifiutato sappiamo come. Cioè, andate a quel paese, cioè andate al diavolo. E comunque Gesù, e questa qui è una cosa che ripeterò sempre perché è proprio uno dei nodi della nostra fede, Gesù nella forma umana non è riuscito a entrare in noi, no? Cioè non è che gli è andata male lì, ma in realtà poteva andargli bene, gli è andata male lì perché l'uomo strutturalmente, il Signore Gesù, Dio in mezzo a noi, lo rifiuta, che sia ebreo, che sia romano, ma che sia anche i suoi discepoli, sappiamo quante ne hanno combinate anche gli apostoli prima dell'effusione dello Spirito. Allora, se Dio quando era nell'alto dei cieli capiva che gli uomini non lo seguivano e dice ma qui devo fare qualcosa perché questi qui non è che mi seguono tanto, mi è venuta un'idea splendida, mi faccio uomo tra di loro, mi accetteranno, si fa uomo e sappiamo dove va a finire, a quel punto o li manda al diavolo o ci manda al diavolo, oppure, guardate lo schemino, Dio è nell'alto dei cieli e noi ne facciamo una più di Bertoldo, Dio viene di fronte a noi e noi ne facciamo una più di Bertoldo, come fa a entrare? Entrerà attraverso la sua morte e resurrezione come spirito, esattamente come la nostra aria adesso ce la stiamo scambiando. Io la prendo e la butto fuori e prendo un po' della vostra e la ributto fuori, e così ci si attacca anche le malattie. Vabbè, l'affetto e le malattie sono entrambe contagiose, appunto uno può essere affetto da raffreddore, affetto da malattia e chissà come mai. Però è interessante, l'aria entra, come entrerà anche il cibo, è per questo che poi Gesù diventerà pane e vino, perché in quel modo riesce a entrare. Per cui, qui, senza togliere nulla alla durezza del Vangelo, e no, la durezza non mi piace, all'essere esigente del Vangelo, qui Gesù non li sta mandando al diavolo, sta passando di livello, anche se questo può avvenire solo se se ne va. È meglio per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà voi il Consolatore. Giovanni 16, 7 mi sembra che è proprio uno dei cardini, anche questo, del Nuovo Testamento. Questo è bello perché il Vangelo è sempre buona notizia anche per questi farisei. E poi è anche la rottura della logica del segno. Dicevo, prima ho detto, ma vi ho detto mentre dicevo che poi ci sarei ritornato, che Gesù è il massimo dei segni di Dio in mezzo a noi, ma in realtà è molto di più, perché il segno è sempre una cosa che rimane esterna. Se lo dico in modo concettuale mi morite, facciamo un'esemplificazione. Mettete che io vi dica: cari miei parrocchiani, ho proprio voglia domani di fare una bella gita a Torino a vedere il Museo Egizio. Oh, bravo, bravo Don Dario, che bello, vai che ci racconti. Sì, sì, guardate, vado, prendo la macchina a Milano-Torino, seguo i cartelli Torino, che mi insegnano dov'è Torino, e poi vado, bene. Vado, mi vedete il giorno dopo e dite: oh, bello il Museo Egizio. Non l'ho visto. Come non l'hai visto? Non ho trovato Torino. Come non hai trovato Torino? Seguivo i cartelli, no? Torino meno 5, Torino, cioè scusate, Torino 50 chilometri, Torino 40, Torino 20, Torino 10, e poi non c'erano più i cartelli e sono tornato indietro. Ma Don Dario, ma eri arrivato a Torino? Quando arrivi a Torino non ci sono più i cartelli. Qui non c'è il cartello San Leone Magno, c'è fuori, per indicarti che entri in San Leone Magno. Quando sei San Leone Magno non c'è più. Non ci saranno più segni, anche qui non è punitivo, è che c'è un certo punto che non c'è più il segno, c'è la presenza. Se cerchi ancora il segno, stai all'esterno, giri sulla circonvallazione di Torino per tutta la vita e non entri. Per cui questi poveri farisei, da un lato lo mettono alla prova, sono omicidi, ma sono anche scemi, come scemo il sottoscritto che a un certo punto non ha più visto il cartello Torino e ha detto: oddio, mi ho sbagliato, torno a Milano. Figlio mio, eri a Torino. E anche questo sembra una sciocchezza, ma guardate che siamo fatti così, eh? È come dire: oh, io ce l'ho la mano perché la vedo, oh, io ce l'ho il gomito perché lo vedo, e gli occhi non li vedo, non ce li ho. Io i miei occhi non li vedo, e poiché credo solo a quello che vedo, io non c'ho gli occhi. Amico, gli occhi non solo ce li hai, ma sono così importanti che sono ciò attraverso cui vedi. Fate il parallelo tra gli occhi e Dio. Io vedo il microfono perché è infinitamente più insignificante rispetto allo spirito del Signore. Certo che lo spirito del Signore non lo vedo, è quello che mi permette di vedere tutte le cose, un po' come i miei occhi. Vedete, uno parla di Torino e sembra un cretino, no? E chi è così cretino che se ne va via perché non vede più il cartello né entra in Torino? Poi parli del Signore e dello Spirito che non vedi e scopri che siamo un po' tutti un po' cretini. Per cui il microfono c'è e lo Spirito del Signore non c'è perché non lo vedo, è bravo. Quindi i farisei mettono alla prova Gesù, ma alla fine incastrano loro stessi per loro grazia, che poi per nostra grazia. Gesù sospira profondamente. Tra l'altro, anche questo, su questo sono molto didattico, è importante in tutti, guardate che in tutti i brani del Vangelo è presente la morte e la resurrezione di Gesù. Ed è importante far questo, non anche qui per fare i grandi esegeti, ma è come dire: allenati a nuotare in piscina, perché se ti alleni a nuotare in piscina poi nuoti nel mare. se noi siamo un pochino sensibili a percepire la Pasqua di Gesù, la sua morte, la sua resurrezione, nei brani di Vangelo dove apparentemente non se ne parla, poi diventiamo capaci nella vita. Cioè poi prende la metropolitana, ti succede una cosa, litighi con la moglie, i tuoi vecchi hanno un problema, i tuoi figli hanno una questione, ti succede questo, ti succede quest'altro. Se ti sei allenato, percepisci che da lì passa qualcosa. Questo è uno dei grandi significati dello stare a lavorare sul Vangelo, perché il Vangelo è un po' come una piscina dove tocchi, molto chiara, molto semplice, che se impari a nuotare lì, poi forse ce la fai anche sull'Oceano Pacifico, che è la vita. Quindi è anche questa una ragione per cui mi piace sempre molto con voi cogliere la presenza della Pasqua di Gesù, perché in realtà tutta la nostra vita, noi andiamo a letto stasera e sperimentiamo l'abbandono in croce del Signore, ci svegliamo domani mattina e sperimentiamo la resurrezione, ma a me non sembra, anch'io non riesco a leggere il giapponese, non me ne è mai fregato niente, non l'ho mai studiato, non l'ho mai guardato, insomma non so neanche come si dice sì in giapponese. Ci deve essere un po' di attenzione, mi muoverei un pochino anche sul giapponese, e così è nella vita, per cui è proprio importante questo tipo di attenzione. E poi appunto l'ultima cosa, ma qui siamo già proiettati venerdì prossimo, il brontolio del tuono, versetto 13, li lasciò, risalì sulla barca e partì per l'altra riva. Barca e altra riva, qui succede qualcosa. Nuvoloni neri, lampi e rumore, che cosa? Prepariamoci per la prossima, che è molto collegata, è moltiplicazione dei pane. Quindi torniamo un attimo indietro, poi ci diamo la preghiera. C'è stato il grande segno della moltiplicazione dei pani, e ormai abbiamo imparato che quando Gesù compie un segno, un prodigio meraviglioso, va tutto bene, no, iniziano i guai. Infatti, scontro con i farisei che dopo il suo segno più grande gli chiedono un segno, e numero da circo dei discepoli, il prossimo, veramente da circo, Il prossimo uno dice no, ma non è possibile. Così faccio venire un po' l'acquolina in bocca. Ma se volete potete, se avete qua il Vangelo si può anche andare, uno dice no, dai, no, non è vero. E invece sarà vero quello che succederà dopo. E il brontolio, la barca e la riva. Quindi ora preghiamo, in questo sospiro sta la nostra preghiera, lasciamoci guidare dallo Spirito. E io lo so che la preghiera, soprattutto a quest'ora, è difficile, ma lo dicevo alla lezione di oggi pomeriggio, che di per sé era più facile. Uno può anche provare a pregare, distrarsi per 14 minuti e 59 secondi di fila e all'ultimo secondo dire: oh Signore, mi sono distratto tutto il tempo, non ce l'ho fatta, mi spiace. Su quel mi spiace ti puoi giocare la preghiera più bella di tutta la vita. Un po' come il buon ladrone in croce, no? È importante questo, non è che adesso bisogna fare chissà che cosa. Uno si mette qua, nel respiro, rilegge il Vangelo, poi appunto si addormenta dopo 2 minuti, poi lo risvegliamo noi, lo sveglio io venendo qua, e io dico: oh Signore, mi sono addormentato anche stavolta. Crea rapporto con Gesù. Tanto anche i discepoli non è che hanno fatto cose migliori all'orto, vabbè qui è un po' meglio dell'orto di Getsemani,